Allora, alzati, entra nella città. Eravamo lì, vero? Quindi poi, ed io sono Gesù, alzati e cammi e va, entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare, un rimando, dice, ci sarà un altro intervento, ti sarà detto, quindi ci sarà una parola che ti guiderà e che tu dovrai mettere in pratica, no? Detto, parlare, parola, quindi ci sarà. Gli uomini che facevano il cammino in con lui si erano fermati ammutoliti, sentendo la voce ma non vedendo nessuno. Nell'altro racconto sarà detto che vedono e non sentono. Allora, siccome è lo stesso che scrive, è lo stesso autore, a meno che non dobbiamo ammettere che ci sono più autori, ma questo ormai è assodato, c'è un autore, beh, è abbastanza grave dal punto di vista della cronaca, no? Dice, prima dice una cosa e poi ne dice un'altra, lui stesso, non si è accorto mentre scriveva che stava... ci sembra inverosimile questo, insomma. E allora, evidentemente, lui scrive così, consapevole di quello che scrive, consapevole, lo sa che fa questa inversione, e quindi sta a noi cercare di capire perché fa questa inversione. Qui ascoltano la voce, ma non vedono nessuno. Sì, non Paolo, gli uomini. Quelli che stanno con lui, che sono i testimoni ufficiali.
Si può pensare a loro, come sta scritto, che lui li abbia visti. Perché se gli uomini che stanno con lui non hanno visto, qua sta scritto, gli uomini che facevano il cammino con lui si erano fermati e molto sentendo la voce, ma non vedendo nessuno.
Cioè, gli uomini che stavano camminando con lui.
Gli uomini che stavano camminando con lui. Quindi a questo punto possiamo pensare che a lui l'ha visto
ancora. La luce l'ha vista. La luce l'ha vista lui. Sentendo la voce ma non vedendo nessuno. Allora, detto questo, permettetemi, siccome ci sono cose molto più importanti, io di questo versetto vi dico che sono i testimoni oggettivi di quello che è successo. Evidentemente Luca ci vuole dire che non è una cosa solo che è successo a Paolo nella sua intimità e nessuno ne sa niente. C'erano quelli che possono testimoniare che qualcosa è successo. Quindi la funzione di testimoni, ecco perché sono citati. E Saulo allora, e così per dare una risposta, io credo che non è che dobbiamo trovare grossi significati a questa inversione di sentire e vedere, assolutamente no. Abbiamo detto che lui opera delle varianti pure in questi racconti, dicendo che è sempre lui, e lo scopo è un po' pure di, penso, di vivacizzare il racconto, ma altri motivi dal punto di vista teologico, per esempio, io non ne vedo, non riesco a coglierli, ecco, diciamo, almeno personalmente non riesco a coglierli. Mi sono informato, ho visto un pochino di commentari. Al di là di queste spiegazioni non ci sono, quindi evidentemente tutti quelli che commentano questo versetto non ritengono importante questo fatto da nessun punto di vista, e quindi mi adeguo a questo fatto e andiamo avanti. Allora, 8. Si alzò da terra, ma aperti gli occhi non vedeva nulla. La cecità ha valore di segno e acquista senso simbolico. Dalla cecità, vedremo, al riacquisto della vista, emerge che cosa? Ci fa capire che Paolo, ecco quello di cui parlavamo prima, ha fatto un cammino, c'è un tratto di strada, no? Prima cieco, poi riacquista la vista. Emerge questo cammino spirituale suo che lo porta dall'ostilità al Vangelo della conversione. Ha avuto un incontro, adesso non ci vede, poi ci vedrà. E questo corrisponde a che cosa? Non ci vede e poi ci vedrà. Quindi dall'ostilità al Vangelo della conversione. Ha bisogno di essere guidato. È un tratto tipico per caratterizzare chi? Un cieco o una persona che non può. Ed è in questo stato lamentevole che il grande persecutore, l'uomo deciso, l'uomo dalle idee chiare, fa il suo ingresso a Damasco, dove invece doveva entrare per far cosa? Per mettere in catena i cristiani e portarli a Gerusalemme. E invece il suo ingresso è questo, stato veramente lamentevole, si deve affidare a qualche altro per poter entrare in Damasco. Versetto 9. Per 3 giorni rimase cieco e non prese né cibo e né bevanda. Al versetto 18 ci sarà detto, andiamo a vedere, e recuperò la vista. Si alzò e venne battezzato, poi 19, poi prese cibo e le forze gli ritornarono. Invece qua ha detto, rimase cieco e non prese né cibo né bevanda. È proprio la maniera antitetica di essere di Paolo. Da una parte una cosa, dall'altra il negativo diventa tutto positivo. Il digiuno, che tipo di digiuno fa Paolo? Penitenziale? Di preparazione? Qualcuno ha pensato al digiuno prebattesimale, perché riceverà il battesimo, che c'era, negli usi della Chiesa primitiva. Sarà questo, sarà quello. Anche qui, ulteriori precisazioni non ci sono, presentiamo le proposte. 3 giorni, beh, di solito 3 giorni è una cifra che non è proprio così da non sottolineare. Vuole indicare, i 3 giorni sono un periodo completo, no? Dopo i quali succede qualcosa di decisamente importante, no? Ed è il caso qui. E perché è molto importante? Vediamo un po'. Cioè, succede qualcosa di importante. Che cosa succede di importante? No, 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 abituatevi a guardare il testo. Il battesimo, avviene qualcosa di importante. Viene battezzato. O no? Questo qui è l'evento fondamentale nella vita. Viene battezzato. Battesimo per la conversione, il perdono dei peccati. Qui viene sancita in maniera sacramentale la sua conversione. Non siamo più affidati ai ricordi di una visione acustica, visiva, che abbiamo capito che c'è stata, Ma questo è un atto ufficiale. Lui viene battezzato, quindi battesimo per la conversione e per il perdono dei peccati. Qui viene sancito ufficialmente il passaggio, la sua conversione. È un momento importante. Lo so che noi, per nostro modo di essere e di vivere, non è che ci ricordiamo molto del battesimo, no? È scontato. L'inserimento nella, quindi da una parte la conversione, il perdono dei peccati, e dall'altra, dicevamo, il dono dello Spirito Santo che ci inserisce nella dinamica della vita del risorto per la missione. Lo so, diamo per scontato, è una cosa che c'è, ma è una cosa fondamentale anche nella nostra vita, il battesimo. Si dice che bisogna riscoprire il battesimo, no? Per la sua importanza nella nostra esistenza. Eh sì, è così. Ecco la Chiesa nei suoi riti, certe volte, che ci ricorda il rito dell'acqua benedetta, no? All'inizio della messa, l'aspersione con il ricordo del battesimo. Far memoria del battesimo, sei un battezzato. E allora, la cosa importante è qui, che tutto viene sancito dal sacramento. Stavamo al versetto 18, però mo ritorniamo indietro. E, 3 giorni, morte e risurrezione, cambiamento che sta avvenendo nell'intimo, bisogno di chiarezza interiore, varie possibilità, però poi il racconto ci dice che è battezzato, quindi ci basta pure questo per importanza. Versetto 10, entra in scena un discepolo di nome Anania, dal nome capiamo che è di origine giudaica, non è di origine greca, eh? Il signore giudeo-cristiano convertito residente a Ramà, a Damasco. Versetto 11, su va nella strada chiamata diritta e cerca nella casa di Giuda un tale che ha nome Saulo di Tarso, ecco sta pregando, si sa che a Damasco c'era una strada diritta riconosciuta che andava da est a ovest, strada affiancata da 2 porticati lunghissimi con 2 porte all'inizio e alla fine, era una strada famosa a Damasco, quindi questo lo sappiamo, è un ricordo storico, come è un ricordo storico sicuramente con anche la citazione di Giuda, un tale che ha nome Saulo di Tarso, è Tarso, ci viene citata pure la città di origine del nostro personaggio, sta pregando. Tutto ancora, e ha visto in visione un uomo di nome Anania venire a imporgli le mani perché recuperasse. Ancora l'iniziativa di chi è? Tutto è ancora guidato dalla mano divina. Vedete in questo racconto, continuamente l'autore insiste su questa presenza costante. Da questo abbiamo detto, stiamo capendo che è un passaggio importantissimo, eh? E quindi lui sottolinea che è Dio che ha in mano la situazione. Versetto 13. Signore, riguardo a quest'uomo, ecco, vedete qui, questa è una piccola vocazione per una missione, lo chiama e gli affida un compito. E poi che c'è? Nello schema della vocazione che c'è di solito? L'obiezione. E qui qual è l'obiezione? Signore, riguardo a quest'uomo, ho udito da molti quanto male ha fatto i tuoi fedeli a Gerusalemme. Inoltre, qui egli ha l'autorizzazione dei capi dei sacerdoti di arrestare tutti quelli che invocano il tuo nome. È l'obiezione. Tu mi mandi da quello. Qui i cristiani sono chiamati in due modi, come? Quattordici, quelli chiamati con il tuo nome, quelli che invocano il tuo nome, capitolo, al versetto 13, il testo dice, in italiano qui ha tradotto fedeli, però la parola greca è agios, santo, i tuoi santi, un altro modo di chiamare i cristiani. Fino adesso ne abbiamo visti quelli della via, quelli che invocano il tuo nome, i santi. Così velocemente, senza entrare in tutti i significati del termine, quelli che stanno lì e cercano di fare la tua volontà, che fanno corrispondere la loro vita al tuo progetto. Allora, poi, ma il Signore gli disse, va, perché egli è lo strumento che ho scelto per me. Attenzione, qui c'è una profezia che proprio invoca Gesù, al Signore, affinché porti il mio nome dinanzi alle nazioni, ai re e ai figli di Israele. C'è una particolarità che forse avrete già notato, però è una, possiamo definirla una profezia programmatica su Paolo, cioè è un programma di vita, però avete visto l'ordine? Corrisponde all'ordine della narrazione? No, vedete un po'? E così va il libro? Il libro come va? La narrazione come va? Cioè qual è il tipo di movimento? 1.8, che diceva? Quindi si parte dai da Israele, i figli di Israele, poi Giudea, Samaria, a tutti i popoli. Qui invece l'ordine è nazioni, re e figli di Israele. Sapete a che corrisponde questo, se ci pensate? Proprio alla narrazione riguardo a Paolo. Poi vedremo il primo viaggio missionario, poi i processi e le apparizioni davanti ai governanti, ai re, e poi alla fine l'apertura continua di Paolo ai giudei e alla fine il suo discorso che rimanda alla possibilità ancora presente per i figli di Israele. Quindi corrisponde la profezia perfettamente al racconto, così come si svolgerà, riguardo alla vita di Paolo. È chiaro questo? Quindi l'ordine di evangelizzazione non è secondo il tema del libro, ma secondo la narrazione. Luca 21, 12, 19, il Vangelo. Ma prima di tutto questo, metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa, Io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma nemmeno un capello del vostro capo sarà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vita. È un programma questo per Paolo e per tutti gli altri. Un programma sono questa parola di Gesù. Paolo darà compimento a questa profezia. L'apostolo delle genti però non dobbiamo mai dimenticare che sarà, rimase sempre l'apostolo dei giudei. Se volete leggere qualcosa di bello, di come Paolo tratta questo tema, no? Dei suoi rapporti con il suo popolo, vi consiglio di leggere dalla lettera ai Romani, dal capitolo 11. Per esempio i versetti 16 e seguenti. Versetto 18. Non vantarti contro i rami. Se ti vanti, ricordati che non sei tu che porta la radice, ma è la radice che porta te. Di che sta parlando Paolo? L'esempio, no? Se le primizie sono sante, lo sarà anche l'impasto. Se è santa la radice, lo saranno anche i rami. Se però alcuni rami sono stati tagliati e tu che sei un olivo selvatico sei stato innestato fra loro, diventando così partecipe della radice e della linfa dell'olivo, non vantarti contro i rami. Sta parlando dei rapporti con la comunità ebraica, no? Dei giudei. Se ti vanti e se ti vanti per una presunta tua superiorità o altro, ricordati che tu che sei ramo, tu non porti la radice, è la radice che porta a te. Questo pensa Paolo, e scrive ai Romani qui, alla capitale dell'impero, a pagani. Non dobbiamo parlare delle situazioni varie, ma del contesto. Però dice questo, ricordati sempre che è la radice che ti porta. C'è una radice ed è quella, e tu sei, prendi linfa vitale da quella. Ricordati. Dirai certamente, i rami sono stati tagliati perché io vi fossi innestato. Bene, essi però sono stati tagliati per mancanza di fede, ma mentre tu rimani innestato grazie alla fede, tu non insuperbirti, ma abbi timore. Se infatti Dio, quindi tu sei innestato, se infatti Dio non ha risparmiato quelli che erano rami naturali, tanto meno risparmierà a te. E poi continua, quindi sono capitoli bellissimi, importanti. Lui quando tratta questo tema appare pure nelle sue lettere sempre un po' nervoso, chiamiamolo così, no? È un tema che lo fa soffrire grandemente. Conversione non significa che lui ha dimenticato tutto quello che era, e tutto quello che era la sua comunità, non l'ha dimenticato affatto, e ritornerà spesso questa sofferenza sua. Cioè il primo che soffre per questo è lui, che i giudei non hanno creduto mancanza di fede, non hanno creduto che quel Gesù che voi avete ucciso, Dio, lo ha risuscitato ed è Lui il Messia, il tema, no? Lui, come Lui, ricorderà il suo passato e soffrirà per questo. Quindi non insuperbirti, dice Paolo, non insuperbirti. Un invito ancora presente, che continua. E ricordati sempre che quella è la radice. D'altronde, fratelli e sorelle, noi che leggiamo, stamattina che abbiamo letto a Lodi, abbiamo letto dal libro del Levitico, Antico Testamento. E come il lettore che cosa ha detto? Alla fine ha detto parola di Dio e noi abbiamo risposto rendiamo grazie a Dio, e la celebrazione che leggeremo l'Antico Testamento. E chi ci ha consegnato l'Antico Testamento e chi ci aiuta a capirlo l'Antico Testamento? A chi dobbiamo tutti gli sforzi di studio, di approfondimento, di ricerca? A chi dobbiamo questo dono grande? Alla radice lo dobbiamo, alla radice, a loro, ai nostri fratelli primogeniti, come saranno chiamati qui. Come si fa a certe volte a vedere posizioni che esprimono livore nei confronti dei i nostri fratelli primogeniti? È assurdo, cioè non riconoscere proprio la propria consistenza, niente. Tu come fai a non capire che è questo? Quindi Paolo rimarrà sempre apostolo dei gentili, senz'altro, ma anche dei giudei, fino all'ultima parola che sappiamo di lui in questo libro. Luca come ce lo fa vedere? Le lettere ce lo confermano. Ci confermano la sofferenza, ma anche la passione con cui lui tratta questo tema. Non insuperbirti, dice alla comunità cristiana, e poi quella di Roma, non insuperbirti. E non cantare trionfo. Ricordati che sei sempre ramo, innestato. Va bene, andiamo avanti. Allora, vediamolo qui Anania, che poi... Ah, sì, poi c'è questo verbo... ...16. E io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per me. Abbiamo letto Luca, per il mio nome. Quindi, adesso gli manda Anania che gli dirà, tu ti sarà detto quello che devi fare. E adesso Anania che gli deve andare a dire, va, sta lì, digli, parlagli della sua missione, che cosa deve fare. E poi la persecuzione sempre insieme alla missione. Ve lo ricordate questo tema del libro di Atti? Missione e persecuzione. Non si contraddice mai e dice digli quando deve soffrire per me, per il mio nome. Era andato lì per far soffrire. Anania andò, entrò nella casa, gli impose le mani e disse: Saulo, fratello, mi ha mandato a te, fratello. Così si chiamavano i cristiani, fratello. E questo termine da dove nasce? fra di loro, no? Erano fratelli, dalla consapevolezza di essere famiglia dei. La famiglia di Dio. Così come Gesù aveva detto. Lo sappiamo, no? I riferimenti sono tanti nel Vangelo. Ma da Padre nostro. Fratello, lui va, la prima cosa che gli dice, fratello. E riguardo a questa parola, quella che ci fa tanto fatica da capire, nel senso pieno, che siamo tutti figli di Dio e in Gesù siamo tutti fratelli, e che i legami che ci è stato donato nel battesimo è molto più forte, guardando in prospettiva della storia della salvezza, no? Quello che ci aspetta è molto più forte dei legami, quelli naturali che ci tengono qui su questa terra. Non sto dicendo che i legami naturali non sono buoni, chiaro? Sia chiaro, perché quando si fanno questi discorsi sempre bisogna chiarire i termini. Non sto dicendo che quelli non sono buoni, non ci stanno, non... sto dicendo che i legami che noi viviamo come figli e fratelli in Gesù fra di noi, guidati dallo Spirito Santo, sono molto più forti e più importanti, fra virgolette, quindi più, dico, di quelli financo naturali. E vabbè, su questa parola ci potremmo soffermare, fratello, io ho questa percezione, lo vivo, chiaramente questo è un termine che poi si inserisce dentro la vita della comunità e determina pure i rapporti, no? Chi vive in comunione, in coinonia, come fa a non pensare a questo? Come non fa a considerare l'altro? Così com'è realmente. Vi ricordate i due modi di vedere? Quello nostro e quello di Dio. Allora, noi siamo da questa parte e vediamo così. Ma Dio come ci vede? Come vede noi? Come vede la sua famiglia Dio? Ci vede tutti? Così, siamo tutti figli suoi. Siamo tutti figli suoi. E per tutti noi ha consegnato il figlio. Per tutti noi, per la nostra salvezza, perché ci vuole tutti riuniti. Noi diciamo, queste cose belle le diciamo, no? In casa sua, vabbè, ma ecco perché abbiamo riso il primo giorno, dice, ma che vi immaginate che ognuno avrà la sua casetta, il suo nucleo familiare, indipendente, con tutti i servizi, con tutto il più bel consumismo che si possa immaginare, no? Quello che verrà, che sarà ancora molto più grande di quello che viviamo adesso. Sarà questo? No, abbiamo detto, no, non è così, non è così. Come ci vede lui? Come ci vede Dio? Gli occhi del Signore su di noi. Cercare di fare questo trasferimento. No, bisogna imparare a capirlo che siamo fratelli. E prima di tutto, perché ci dice, fratello, ma come non vedi i cristiani, che ci sono certi cristiani che dice, fratello, abbiamo un'eredità da spartire, certamente. Qual è? Allora, la famiglia dei, versetti 18-19, il racconto di conversione si conclude con toni decisamente positivi. Cioè, che succede? La cecità viene guarita. Uno. Quindi effetto immediato dell'imposizione. Cadono le squame. Il battesimo che completa l'inserimento. Anche qui il problema di ieri. Qui all'inverso. prima l'imposizione e poi il battesimo. Vedete, perché vi dicevo, è un problema serio da affrontare in altra sede, non possiamo noi qui, dogmatica pure, dogmatica. Per esempio quelli che sono sulla strada, no, Piero pure tu non sei più sulla strada, non sulla strada di Cristiano, quel che possa, per esempio Jacopo che adesso studia e che poi se Dio vorrà che continui a diventare, a essere monaco, se Dio vorrà, Jacopo ha detto, questo bisogna sempre dirlo, fino a quando non lo diventi bisogna sempre dirlo, però lui continua poi ad approfondire, a studiare dal punto di vista biblico queste cose, può dare il suo contributo alla soluzione, un po' difficile, insomma, a impostare bene il problema per noi, per capirlo meglio. Il battesimo e poi recupera tutte le forze, si nutre e recupera la forza, che è cominciata una vita nuova, è cominciata una vita nuova. Per lui. No, lui ha detto, Anania gli ha detto fratello. No, no, perché il narratore ha detto che è stato preparato Paolo. Lui ha visto in visione, Paolo ha avuto la seconda visione e lo dice proprio, il Signore lo dice ad Anania, va perché in visione lui ha visto un certo Anania e lui lo sa. E quindi a prepararsi, l'aspetta. Però deve arrivare Anania e deve battezzarlo, ecco quando vi ho parlato del battesimo, gli deve imporre le mani. Deve arrivare. È bello questo che ci viene raccontato del battesimo che ha ricevuto Paolo. Luca ci racconta che ha ricevuto il battesimo. È l'imposizione delle mani. Da uno che evidentemente era autorizzato a farlo. Ma questa autorizzazione gli è venuta direttamente dal cielo oppure gli è venuta in maniera più lineare dagli apostoli, cioè la possibilità di battezzare, voglio dire. E anche qui si apre un altro squarcio. E come succedeva? Chi poteva battezzare? I dodici, solo loro, è impossibile, perché ormai le comunità cristiane sono presenti in maniera più vasta. E allora potevano battezzare chi poteva battezzare? Qui ci dice che a Damasco c'era questo certo Anania che non ci viene definito in maniera più precisa, un discepolo di nome Anania. Nella visione gli viene detto, così, molto generico, un discepolo battezzerà e imporrà le mani. Quel battesimo è inserimento nella Chiesa, lo sappiamo, no? È vita nuova, lo vediamo. E dice, ma pure Filippo? No, Filippo era uno dei sette. C'è stato un passaggio dove c'è stato detto che un incarico per imposizione delle mani l'ha ricevuto. E noi abbiamo potuto capire che non era proprio come viene raccontato, che si devono preoccupare solo le mense, visto che le mense non l'hanno pensato proprio, almeno nell'arco un arco di tempo breve sono andati a fare altro. Ora però un incarico c'è stato, tanto per ridere, ma tanto pure tanti altri hanno l'incarico di pensare pure alle mense, ma non ci pensano proprio. E succede nella nostra vita cristiana e nelle nostre comunità, è sempre così. Allora, però Filippo un incarico l'ha avuto, ma qui non ci viene detto che Anania ha avuto un incarico, però può battezzare e può imporre le mani. In che fase siamo? Quando Paolo, ecco il problema storico di quando lui si è convertito, ci sono vari padri pure hanno detto, ci sono varie ipotesi, però il periodo massimo in cui viene inserita la sua conversione, massimo entro 3 anni, da che cosa? Dalla passione, morte e risurrezione, ascensione di Gesù Cristo. Era la Pentecoste poi che è venuta in seguito, quindi massimo 3 anni. Ora, questo episodio, la sua conversione è avvenuta, dicono, come data più probabile, massimo entro 3 anni, la sua conversione è avvenuta qui, entro 3 anni. Siamo proprio agli inizi assoluti della vita della comunità. Quindi, chiedere al testo o ai riferimenti che Luca fa delle cose, abbiamo detto che lui è uno storico, no? Quindi non si può inventare le cose poi di sana pianta, se le può usare, le può. Quindi sta parlando di un ricordo, ha sentito parlare, un ricordo contestualizzato nel luogo dove è avvenuto, una tradizione che viene da Damasco, quindi questo Anania era un personaggio di questa chiesa dopo 3 anni. Questo è un punto di riferimento anche per dire in quanto tempo cronologico sono successe tutte le cose che abbiamo detto e stiamo raccontando. E allora, poteva battezzare Anania. Chi era Anania? Un discepolo. Non ci viene detto altro. Era così. Ha avuto un incarico. All'inizio non c'era bisogno dell'incarico, bastava essere battezzati per poter battezzare. D'altronde sappiamo che pure adesso nella Chiesa, se un bambino, un neonato, è in pericolo di vita, chiunque che sia battezzato può battezzare. Basta che ripeta la formula. Materia e forma del sacramento. Io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, versando o per infusione o per immersione. Il bambino, possibilmente non per immersione, perché se il bambino c'è pericolo di vita è meglio non andarlo a mettere nell'acqua, va bene, e così per opportunità, però il battesimo si può amministrare ed è valido? Certo che è valido e bisogna ribattezzarlo. Vi do i pugni in testa se pensate questo. È stato battezzato, poi i riti esplicativi si possono compiere in chiesa, completare il rito, perché poi il bambino è giusto che abbia la sua vestina bianca, la sua candela, i genitori capiscano quello che devono fare e le loro responsabilità, ma il bambino dice no, ma è tanto, gliela verso, ricordo personale, drammaticamente personale, di un sacerdote. No, ma tanto, poi le fotografie come le fanno? Gli verso l'acqua in destra. Sto parlando di un ricordo storico, quindi quando lo citerete dite è un fatto avvenuto. Dici, beh, se è un ricordo storico di nome e cognome, non lo posso dire. Non lo posso dire, ma tanto non lo conoscete nemmeno, tra parentesi, però era un sacerdote. Del clero diocesano di Gerenico, questo lo posso dire. E che mi ha risposto proprio così. Dice, beh, vabbè, poi questi poverini non hanno le fotografie, noi facciamo così, siamo sicuri. Forse non sono rimasto così male in tutta la mia vita di sacerdote come quel giorno. Perché ho detto, ma questo che ha capito, che noi siamo degli attori che recitano continuamente. Ha capito questo forse. E lui il suo sacerdozio lo vive tutto come una sceneggiata. ma che sospettoso, era sicuro che era stato amministrato perché l'aveva testimoniato il papà. E una volta che il papà aveva detto sì, ho detto in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Non è che mo ci vuole l'arte, chissà, per imparare una formula difficile. E quello l'ha battezzato subito.
E aveva però, si vergognava di dirlo agli altri, no? Di questa sua condizione. Perché gli ha detto a questo ragazzo, perché non mi battezzi? E il compagno l'ha battezzato. Quando sono andati poi dal vescovo, il vescovo ha confermato, col sacerdote, sono andati.
Se l'intenzione era quella stessa della Chiesa, se la materia e la forma erano quelle del sacramento, il sacramento è stato amministrato. Quindi, dal punto di vista delle motivazioni pastorali, quelle si possono recuperare dopo. Non so se mi spiego, il vescovo avrà, sentendo il racconto, avrà valutato questo. Però penso che poi avrà consigliato qualche altra cosa, o no? Di fare un cammino di comprensione pastoralmente valido, penso. Ah, ecco, pure ancora, maggior ragione. Cioè. Il vescovo io credo che abbia valutato questo, l'intenzione qual era? La forma era quella della Chiesa, la materia era quella della Chiesa, il desiderio del ragazzo era quello sincero di ricevere il battesimo, avrà valutato questo, secondo me. Cioè, come se non avessimo detto, cioè a quello lì direi, solo se avessi ascoltato questo incontro su Atti degli Apostoli, dico, vabbè.
Sono rimasta, però era una cosa che ci dovevo dire.
Lo so. Però sentitemi un po'. Io farei fatica a credere a quello che ti è stato, non a te, a credere a quello che ti è stato detto, se non avessi avuto l'esempio personale, quello dell'acqua, facciamoglielo il battesimo un'altra volta così.
Cioè.
Ma non è venuta, ahimè. Quindi poi il bambino è sopravvissuto. Ah, è morto, capito? Vabbè. Ah, era già morto? Ah, va bene. Io credevo che l'hanno amministrato, che il bambino era in fin di vita, hanno amministrato. No, non è la stessa cosa. Allora ci siamo capiti, cioè, se no la cosa era veramente da diceva qua. No, è nato morto. Sì.
Non c'è
bisogno. Vabbè, cioè Io non sarei stato così drastico, anche per consolare, ecco le motivazioni pastorali, sarei andato come cappellano, una benedizione a povero figlio, così, sapendo però che non è che quello era una benedizione, no, no, la si fa, è giusta pure, sapendo che quel bambino, quella vita, era già morta, era, però una benedizione gli avrei fatta, insomma, ecco. Una preghiera pure, insomma, dai, no, no, poi no, non è che bisogna essere così. Allora, siamo arrivati quindi, allora gli appuntamenti sono questi, oggi finiamo questo e cominciamo un po' l'episodio di Cornelio, velocemente, domani mattina lo portiamo a termine. Va bene? Quindi siamo arrivati che si apre la missione ai pagani. La prossima puntata, cioè la prossima proprio, la prossima, e quando faremo, da quando si è aperta la... perché la seconda parte, visto che il protagonista è uno, non ci sono tanti passaggi così fondamentali come la prima parte, no? Potremmo andare pure un pochino più veloci avanti. Dice per quando? Quando Dio vorrà.
Potremmo anche invitarli ad Ortanova tutti quanti, fare una bella giornata ad
Ortanova. A lui in una giornata tutto. E lo sai perché? Perché tu vieni una volta il giovedì, con tutte le distrazioni possibili e immaginabili.